La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Ben trovati, ben sintonizzati, siamo all'interno di Punto Biancorosso con il martedì, sempre con la presenza del nostro incredibile Daniele Titarelli. Ciao Dani.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E allora siamo qua pronti a tenervi compagnia subito. Vi ricordiamo la possibilità del contatto, ritornato tutto funzionante da ieri, 334 35 20 488 per i vostri pensieri tramite SMS e anche tramite l'applicazione WhatsApp che ci ha tenuto compagnia quando si è fermata la nostra macchina per gli SMS. Allora, avremo oggi un paio di appuntamenti interessanti che vi anticipo, così almeno già vi preparate. E tra poco andremo a sentire Francesco Prosperi, che fa parte della Commissione Sport del Comune di Ancona. Perché andiamo a sentire Francesco Prosperi? Perché oggi c'è stata, questa mattina, proprio in Comune la riunione della Commissione Sport, Dani.
E quindi si sarà parlato anche della questione del Dorico, approfondita ieri dal sindaco Valeria Mancinelli e dall'assessore Andrea Guidotti nell'incontro con l'Anconitana e il presidente Andrea Marconi in particolare.
Quindi Andrea,
Stefano Marconi.
Stefano Marconi, che poi abbiamo avuto ospite ieri sera sulle nostre frequenze. Quindi andremo a sentire. E poi, vabbè, oggi è martedì, siamo reduci da un'altra bella vittoria. È competenza, è gioco fatto che dovremo avere con noi. No, avremo con noi mister Marco Lelli.
Che ovviamente raramente parla durante la settimana, parla prima della partita e dopo la partita. Quindi averlo martedì ospite è un valore aggiunto anche per i nostri ascoltatori, insomma, se vogliono inviargli qualche messaggio.
E allora, prima però di parlare questo e prima di andare subito col nostro primo black pubblicitario, ti invito a una riflessione che facciamo con i nostri radioascoltatori. Dalla carta stampata alla versione online Corriere Adriatico, dove tu firmi, ci sono un paio di notizie che non dovrebbero incoraggiarci né stimolarci, ma noi siamo vigliacchi da questo punto di vista e ci stimolano. Allora, due notizie, due titoli che riguardano, come dico io, il Basso Abruzzo. L'Ascoli richiama Perez, diverbio all'allenamento, e il mister si dimette. E qui siamo in Serie B. Ma non contenti di ciò, troviamo un altro articolo. Dal Picchio alla JRVS, noi l'abbiamo conosciuta, ci abbiamo giocato contro ai tempi di Marinelli, e fino al Borgo Sull'Está, una sola città e ultima quattro volte.
Esatto, perché all'Ascoli...
E già sorridi, però, vedi che ti ho trovato un titolo che ti fa sorridere.
Perché sì, ci avevo pensato anch'io, perché dall'Ascoli in Serie B, al Monticelli in Serie D, alla JRVS Ascoli in promozione di Girone B, al Borgo Sull'Está in seconda categoria Girone H, le formazioni ascolane sono tutte ultime, le formazioni, insomma, alcune delle formazioni ascolane, soprattutto quelle più rappresentative di Ascoli e Monticelli e JRVS, sono ma anche Ciabino in eccellenza, Monticelli è penultimo, Ciabino in eccellenza, quindi 5 squadre in zona retrocessione, 4 ultime e una penultima, quindi non sta andando granché bene per i nostri cugini, anche se, ecco, tu dicevi delle dimissioni del mister, secondo me quella è una svolta positiva, potrebbe essere, perché l'Ascoli ha puntato su un trainer inesperto per la categoria, ancora non ha nemmeno il patentino, tra l'altro, perché sappiamo tutti, insomma, i trainer sono due, ma quello che il capo allenatore è mister Maresca. E secondo me il fatto di aver puntato su un allenatore inesperto, che ha giocato fino alla scorsa stagione con alcune esperienze di panchina, tantomeno in Serie B, è stato un po' quello che ha penalizzato i cugini in questo via stagione, oltre al fatto che la rosa è molto giovane. Quindi nel caso in cui dovesse arrivare magari un trainer esperto, navigato, tipo Castori, per dire, che è andato a Cesena, che conosca la B come le sue tasche, potrebbe essere un beneficio piuttosto che una una cosa su cui l'Ascoli potrebbe rimettere, insomma.
Comunque, adesso che hanno imboccato questa corsa di avvicinamento all'Anconitana, noi li aspettiamo e siamo qua, sicuramente ci terremo compagnia, noi in su, loro in giù. Però, insomma, prima o poi il derby lo rifaremo.
Anche perché poi hanno avuto anche una grave perdita, quella del bomber Favilli, giocatore che arriverà ad altissimi livelli, che è giovane ma già aveva segnato 5 reti e comunque sia è proiettato ad alti livelli, c'è anche la Juventus sulle sue tracce, che si è rotto il crociato sabato scorso a Parma, e quindi è
brutto,
un attacco
brutto infortunio quello, sì,
che dovrà fare a meno del suo gioiello, del suo elemento di spicco. Già avevano ceduto Cacia a fine agosto, sicuramente dovranno fare qualcosa nel mercato di riparazione per diventare competitivi per la salvezza, perché ci sono i valori ma la squadra è molto giovane. Adesso ha perso anche la pedina di spicco per l'attacco. Sono state fatte secondo me delle scelte un po' troppo avventate, privarsi di gente esperta come Cacia, come Giorgi, senza avere preso alternative quantomeno esperte in quei ruoli, è stato un azzardo che in questo momento stanno pagando, così come quello di essersi affidati a un mister magari bravo, sicuramente con ottime idee, però inesperto, perché fino all'anno scorso giocava, tra l'altro non ha nemmeno il patentino, quindi la prima cosa a cui una società dovrebbe, specie a quei livelli, dovrebbe puntare non è un attore che abbia il patentino, poi sicuramente avrà le qualità e diventerà un grande mister, ma ad oggi sarebbe stato, a mio avviso, meglio puntare su un tecnico quantomeno patentato.
E al di là comunque del campanilismo, tanti auguri al giocatore, perché noi siamo sempre
sì.
Ci si scherza sopra, però
è un patrimonio del calcio italiano, ma che certo, presto troveremo ad altissimi livelli.
Quindi auguri al giocatore, ma intanto continuiamo a scherzarci sopra, perché ci rimane solo questo, quello di scherzarci addosso e prenderci in giro tra di noi. Diversamente saremo sempre tristi, almeno dove stiamo in questo momento. Poi infatti arriva un messaggio di un nostro, diciamo, ascoltatore, che aspetta che adesso lo vediamo di aprirlo, perché poi dopo ci torneremo su di voi. Dice: ci vuole coraggio a prendere in giro l'Ascoli, preferirei un profilo basso, testa bassa e gran lavoro nella speranza di tornare presto a
giocare.
Infatti
nessuno di noi ha preso in giro, ha semplicemente dato una notizia.
Sono notizie.
E detto come stanno andando la classifica. Poi
se poi dopo loro hanno avuto la fortuna del Bellini a rotazione, mentre noi abbiamo avuto il Miani, sono problemi nostri decisamente, ma diversamente anche il basso Abruzzo,
ma
anzi l'Abruzzo si sarebbe trovato da noi, stessa identica situazione.
Li hanno anche il Nordmark, perché il povero Fano adesso ha cambiato mister e comunque si rimane ultimo in classifica, esonerato il DS, e all'orizzonte potrebbero ci sono un paio di DS e DG che noi abbiamo avuto ad Ancona, insomma sappiamo tutti come abbiano lavorato.
Ma c'è stata la lettera, no? Ha fatto la lettera Ius Soli lì per l'acquisto della società, dopo aver tentato l'acquisto dell'Ancona, tanto conferenza stampa con tanto spazio quella volta, mass media, la RAI, eccetera, perché l'Ancona non gli aveva dato spazio, e poi si è visto, però invece gli hanno dato spazio in Umbria e si è visto cosa è successo. Adesso si cerca di salvare e di portare il calcio internazionale il Fano, però pare che anche lì insomma non gli sia
andato. Mi auguro che Gabellini tenga duro, vada avanti sulla sua strada, anche se le cose non stanno andando bene, ma quantomeno non c'era, comunque sia, non si affidi a determinati personaggi, perché Gabellini è uno degli ultimi presidenti seri rimasti dalle nostre parti, e quindi auguriamo a lui e ai tifosi fanesi di non affidarsi a determinati personaggi. Sta andando male, ma affidandosi a certi personaggi potrebbe andare molto ma molto peggio.
Sicuramente. Allora, hai detto auguriamo, allora a proposito di auguri facciamoli al nostro Paolo Papili gli auguri, ci si associa immediatamente Fiorella, auguri al bravo cronista, meglio di Martellini, gli auguri di Fiorella e anche di Gabriele al nostro Paolo Papili, che compie anni, non si dicono 19, va bene, per gamba. E allora noi andiamo in pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci, torniamo subito in diretta, sempre a vostra disposizione il 334 35 20 488, il numero magico per interagire con noi, per parlare, per proporci anche i vostri punti di vista, perché è importante anche questo, proporre i vostri punti di vista che possono essere anche totalmente differenti rispetto ai nostri e noi come sempre li rispettiamo. E magari vi chiediamo di fare la stessa identica cosa, no? Di rispettare il nostro punto di vista, se non è come quello vostro, perché non è che nessuno può imporre nulla all'altro. Siamo in democrazia, per fortuna, e quindi avete la possibilità di stare con noi, di commentare quello che diciamo, fare i vostri giudizi negativi, positivi, o avete la facoltà anche di spegnere la radio. Avete tante possibilità di cambiare stazione se non siete d'accordo, senza che vi arrabbiate oltre una certa soglia, perché appunto non siamo qui per far arrabbiare nessuno. Questo va per qualcuno che è un po' agitato e ci scrive dei messaggi che vanno al di là di quello che è l'educazione. Però torniamo invece a occuparci di fatti di casa nostra, no? Di Dorico, vado sul Corriere Adriatico di oggi, tra filetto di Dorico e manutenzione straordinaria per altri impianti cittadini si è parlato oggi nella Commissione Sport in programma alle 9 in Comune, dove in primo luogo si prenderà atto delle nuove prospettive per lo stadio del Viale alla luce del progetto che in mente Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, sogna uno stadio all'inglese nel cuore della città, contando su un partenariato pubblico-privato in cui il Comune dovrà rivestire un ruolo importante. Il nuovo Dorico però non può prescindere da un percorso di crescita della società che Marconi ha già avviato, contando sponsor, potenziali, investitori, perché se l'obiettivo è riportare in fretta l'Anconitana tra i prof, il peso del club non deve gravare tutto sulle spalle del singolo, era all'interno del pezzo di Stefano Rispoli. Ma il contenitore che ci interessa è il fatto che questa mattina si è riunita la commissione sport del comune di Ancona e fa parte della commissione sport Francesco Prosperi. Bentornato Prosperi sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
Bene, Daniele Titarelli dall'altra parte.
Buonasera, buonasera Francesco. Per, come componente della commissione sport, come commenti questa riunione di stamattina? Di cosa si è, ci si è soffermati?
Guarda, la riunione stamattina secondo me è stata positiva. È stata positiva perché l'assessore Guidotti è venuto a parlare con i membri della commissione, con i capogruppo di tutti i gruppi parlamentari del Consiglio Comunale per quanto riguarda lo stato delle manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi della città. Primo posto comunque si è parlato del Dorico, anche alla luce dell'incontro che c'è stato ieri in comune e su quello che oggi è uscito dalla stampa, perché noi come componenti della commissione comunque il rendiconto di quello che abbiamo visto ieri e che c'è stato ieri insomma è stato quello che abbiamo letto oggi sui giornali, le dichiarazioni fatte direttamente dalle parti che hanno partecipato a questo incontro. Quindi c'è stato esposto insomma quello che è venuto fuori ieri e la cosa principale che mi fa piacere sottolineare è che il Dorico è un pallino che porta avanti da tanto tempo. Il mio impegno è stato molto centrato e focalizzato su questo impianto, ha in genere una unione di intenti trasversale, direi a questo punto, maggioranza opposizione, per quanto riguarda il recupero di questo glorioso impianto in centro della città. La cosa da approfondire è cosa farci del Dorico, perché su questo punto c'è da aprire una discussione, perché onestamente siamo in una fase molto, molto preliminare. Molto preliminare, si sta aspettando il parere della soprintendenza, che gli viene dato un peso che, questo è un mio avviso, forse anche superiore a quello che effettivamente può avere, in quanto già sappiamo, è evidente che l'impianto è vincolato.
Esatto.
Che ha oltre 70 anni e ogni bene pubblico di oltre 70 anni sappiamo già che è vincolato a un vincolo generico, ovviamente non può essere insomma trattato come un edificio, un qualsiasi edificio. Quindi detto che già questo c'è, dico che forse è sovrastimato, in quanto si sta ragionando di restituire, di farci uno stadio, di farci un impianto sportivo, non di farci altro. In qualche modo penso che la politica debba avere anche una certa preminenza su quello che si vuole fare, a prescindere dal rispetto di vincoli, leggi che riguardano appunto la tutela dei beni storici. Quindi aspettiamo che l'iter vada avanti, ma per quanto mi riguarda non è quello forse il punto più critico. Il punto più critico è, secondo me, cosa fare al Dorico, anche alla luce del fatto che l'Anconitano in questo momento gioca al Del Conero, che è un impianto comunque che è stato costruito, è costato dei soldi e ha dei problemi che devono essere, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, che vanno tenuti in conto. Quindi la cosa che io penso che sia ritenuta, come posso dire, utile e condivisa, è il fatto che effettivamente possa diventare la casa dell'Anconitana. L'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto, per esempio, che il calcio, per far sorgere il calcio ad Ancona, si debba ripartire dal Dorico. Quindi benissimo la casa d'Ancona, bene anche che in qualche modo si possa tornare a essere anche lo stadio cittadino, forse il secondo stadio cittadino, nella misura in cui è apparso, magari leggendo i titoli, un po' così, un progetto un po' ardito, un impianto a 12.000 posti al Dorico. Quindi ci sarà da approfondire molto bene quando ci saranno dei progetti, ma sappiamo, io almeno sappiamo bene che comunque è un investimento, un impianto di 12.000 posti, si parla di un investimento di 15-20 milioni di euro. Quindi, e con dei ritorni, non essendo mai una squadra che sta in Serie A, voglio dire, quindi pensare a Frosinone, Udinese, Atalanta, che hanno fatto questo tipo di percorso, con lo stadio nuovo, può essere insomma di difficile realizzazione, nella misura in cui in questo momento, per quanto riguarda denaro pubblico approntato per il Dorico, c'è zero. Quindi c'è un progetto di 2 milioni di euro, quello del 2013, che riguardava la ristrutturazione della tribuna, ma con non con denaro proprio del comune, dell'amministrazione, ma con lo stesso, ricercando degli investitori privati. Quindi arrivare all'investimento di 10-15 milioni sperando in un contributo preponderante dell'amministrazione comunale, anche oggi discutendone, è sembrato un po' difficile. Un po' difficile anche perché i ritorni, il concetto è benissimo, giustamente l'amministrazione, essendo l'impianto dell'amministrazione pubblico, la parte principale dell'investimento deve essere fatto dalla parte pubblica, mentre invece il privato deve fare un investimento che è rapportato a quanto poi si riesca in qualche modo a mettere a frutto magari dei benefit, delle attività all'interno dello stadio. E in questo momento, parlando di un ristorante, di un bar, di una sala fitness, di poco altro, sicuramente il rientro per il privato non sarebbe così alto da poter magari coprire una parte molto importante dell'investimento così, così importante. Quindi si è ragionato sul fatto di un recupero del Dorico, una capienza appropriata alla possibilità di investimento, l'esigenza effettivamente di una società di calcio in un momento in cui a San Benedetto in Lega Pro c'erano 3.000 spettatori allo stadio e ad Ascoli in Serie B ce ne vanno 6.000. Quindi è un ragionamento adesso, è molto prematuro da fare, benissimo dare un'indicazione, un sogno, ma poi nella realtà insomma ci possono essere delle questioni da affrontare che oggi sono state in qualche modo discusse, traffico, si è parlato anche dei parcheggi sotterranei, ma c'è da capire bene insomma qual è l'obiettivo che deve essere indicato ovviamente dall'amministrazione. Insomma.
E quali saranno i prossimi passi, le prossime scadenze che ci si è posti?
Ma le scadenze non ce ne sono, perché le scadenze le ha evidenziate bene Didotte, anche il sindaco, sono quelle, insomma si sta aspettando che comunque la soprintendenza dia il proprio parere, e una volta che il parere verrà dato si incontreranno il presidente Marconi e l'amministrazione, hanno detto che si incontreranno per ragionare su un progetto più concreto. Quello che si è ragionato oggi, facendo anche delle domande, facendo dei ragionamenti un po' più, come posso dire, generici, anche questo, perché in questo momento onestamente stiamo parlando di un futuro, di prospettive che non sono così concrete ancora, perché ripeto, ci sono tutti i passi da fare, sono progetti da presentare, eccetera. Però onestamente l'investimento in un impianto dei 12.000 posti, come letto oggi su un quotidiano,
dichiarazioni del presidente, cioè non...
Sì, no, infatti non è che non è stato travisato, ho sentito anche le dichiarazioni del presidente, appaiono insomma abbastanza da approfondire, diciamo così, da approfondire molto bene, perché se la parte più alta dell'investimento deve essere dell'amministrazione, bisogna capire un attimo dove poi l'amministrazione possa riuscire a prendere investire dei soldi su un impianto che ha bisogno, nel caso in cui si faccia una scelta di uno stadio principale, a questo punto perché un stadio di 12.000 posti diventa almeno 12.000 posti, diventa lo stadio principale di Ancona, apre tutta una serie di scenari di dove si prendono le risorse, cosa fare del Dorico, del Conor, perché
esatto.
alcuni commissari, esponenti della commissione hanno posto anche questo questo problema, il fatto che c'è un impianto che è costato tantissimi soldi e sicuramente dovrà avere la possibilità di essere in qualche modo utilizzato in qualche modo. Quindi, prego.
Quale sarebbe nelle insomma idee di base, nell'ipotesi in cui dovesse andare in porto la riqualificazione del Dorico e che si possa tornare un giorno a giocare lì, quale sarebbe l'idea di base per il Del Conero?
Ma l'idea di base del Del Conero è tutto relativo a quello che verrà fatto ovviamente per il Dorico, perché adesso è stata una discussione formale, sarà un verbale, cioè è un atto importante, poi una commissione insomma comincia a approfondire certi aspetti. Ora ripeto, gli step da rispettare sono quelli che sono stati detti, aspettare un attimo appunto il parere della sottintendenza, aspettare un progetto e valutare, poi la politica valuterà, dare delle indicazioni su cosa fare per il Dorico. È tutto relativo poi a cosa fare, è un ragionamento ancora tutto da fare, cioè decidere. Io personalmente, questa quindi è l'opinione mia, l'ho sempre detto, sono favorevolissimo, anzi mi ho sempre speso per il recupero del Dorico, che diventi un impianto cittadino a disposizione della città, la casa dell'Anconitana, un punto importante per tutto il settore giovanile e anche per la prima squadra. Non sono sicuro che ci siano le possibilità di fare uno stadio principale d'Ancona di quelle dimensioni. Quello, ho delle perplessità per tutta una serie di motivi, dai finanziamenti, dall'impegno economico, a meno che non sia il privato a farlo. Se arrivasse un privato che dicesse: guarda, io mi prendo per 99 anni la gestione del Dorico e voglio farci un impianto di un certo tipo, potrebbe essere una strada. Chiedere all'amministrazione comunale, che ha anche un impianto importante di proprietà comunale, di investire decine di milioni, si parla, per un altro stadio al centro della città, comincia a diventare secondo me un po' difficile.
Arrivano delle domande.
Sì, intanto c'era Andrea.
Infatti sono importanti le domande, più che un... state dette tante cose, quindi le domande sarebbe forse più semplici.
Allora, Andrea che ti domandava, buonasera, vi domando cosa pensa di farci il comune del Conero, e grosso modo però hai risposto insomma,
a questa discussione di cui si è trattato.
È tutto legato, cioè va tenuto presente, benissimo, perché un conto è ristrutturare il Dori, qui siamo tutti d'accordo, cioè tutti. Maggioranza, opposizione, quindi un impianto, dico io, 3-4 mila posti, 5 mila posti, non è che adesso questo è il momento di dire quanto grande, però un impianto di calcio in cui si fa sport, in cui diventa la casa dell'Anconitana, in cui può giocare anche l'Anconitana sicuramente fino a un certo tipo di campionati, tenendo presente però che nel caso in cui si pensi di fare il campo, l'impianto principale della città, si apre la questione grossa del Conero. Quindi ovviamente c'è chi è favorevole anche di giocare al Del Conero, cioè, l'impianto c'è, è importante, non è in centro città per tanti discorsi che sono stati fatti, che io condivido in parte, perché un impianto al centro della città non credo che possa essere un problema, innanzitutto per il numero di spettatori che comunque sono molto calati rispetto a tanti anni fa, sia anche per quanto riguarda il discorso dei trasporti. Io sono sicuro che sia possibile utilizzare i mezzi pubblici, uno stadio di città ha tantissimi vantaggi anche per quanto riguarda un incremento dell'attività dei negozi, ristoranti, la possibilità di andare allo stadio a piedi, la possibilità dopo la partita magari andare a fare una passeggiata con la famiglia, quindi ci sono tanti fattori positivi, però va ragionato in maniera preponderante, perché poi la città è fatta anche da cittadini, non solo dai tifosi, quindi io cerco anche come tifoso, il cuore mi porta a pensare tutta la vita di stare al Dorico, come amministratore in questo momento magari ragiono anche tenendo presente tanti punti di vista, insomma, fermo restando anche il fatto che esiste un impianto come il del Conan Ancona che va fatto un ragionamento, quindi è tutto da fare il ragionamento. Per adesso l'impianto sportivo dell'Ancona è quello, quindi nell'immediato è quello, poi si parla dei concerti, si parla di tante cose.
Infatti Mirko praticamente ti ha letto quasi in mente, dice: perché non dare il Del Conaro in gestione pluriennale a un'agenzia di grossi eventi, concerti eccetera, posto al centro Italia, sarebbe appetibile.
Certo, sono, l'ho accennato, il punto è, se ripeto, stiamo ancora facendo dei discorsi, dei ragionamenti non sul merito proprio, perché ripeto, ci saranno degli step, però già cominciare a ragionare, secondo me, su ipotetici scenari è importante farlo già da subito, perché ripeto, Frosinone per l'impianto di 16.000 posti ha speso 20 milioni di euro, quindi ragionare tenendo presente che in questo momento l'amministrazione pubblica per il dorico ha zero e pensando che il progetto che in questo momento magari era più in l'unico progetto che c'è riguardava la tribuna 1.000-1.500 posti con 2.000 euro, con 2 milioni di euro, pensare di fare 10 volte tanto con una preponderante parte di denaro pubblico può diventare difficile realizzazione, insomma. E i rientri in un impianto con ci possono essere anche i parcheggi, si è ragionato anche i parcheggi, mi sono anche informato di quanto può rendere un parcheggio da 400 posti rende circa in un ospedale per esempio, quindi con una alta rotazione di cambio macchine, rende circa 500.000 euro all'anno, quindi comunque per arrivare a 10-20 milioni di euro e anche di più se vengono fatti i parcheggi comincia a diventare un progetto che forse siamo ancora in una fase un po' preliminare,
embrionale,
per ragionare. Esatto, capito? Perché sono investimenti veramente importanti, tra l'altro in un quartiere che forse non ha bisogno di parcheggi cattivi, in un traffico 7 giorni su 7, non soltanto al momento della partita, quindi va fatto un ragionamento a 360 gradi.
Beh, può essere utile magari il parcheggio per i residenti, no? Anche per i stabili,
chiamiamoli
così.
Il parcheggio per i residenti che toglie è stato affrontato oggi anche in commissione, perché giustamente un consigliere ha detto: ok, sì, benissimo i parcheggi, ma non deve essere parcheggi che portano traffico, ma possono essere utilizzati per le pertinenze, cioè per i residenti. Benissimo, ma il rendimento di un parcheggio con 200 box per esempio per i residenti non rende con un parcheggio, non ha la necessità di un parcheggio ad alta rotazione come potrebbe essere, quindi l'investimento sarebbe ancora più difficoltoso se è un parcheggio per residenti.
È misto, diciamo, che potrebbe essere valutata una,
certo, cioè,
una posizione mista,
valutato,
anche perché
per carità, però stiamo parlando cioè io quello che voglio dire
Dice bene Dorico, guarda, ti fermo, dice bene Dorico.
Prego.
Dice Dorico che ci scrive: Francesco, le valutazioni di fattibilità, le perplessità, i dubbi, le domande lasciamole a quando ci sarà il progetto dopo le valutazioni della sovrintendente, perché stiamo parlando di un qualcosa che sub iudice a quello che deciderà la sovrintendenza.
Sono assolutamente d'accordo.
Effetti.
Però quando parliamo di un impianto di 12.000 posti si parla matematicamente di un investimento di 15 milioni. Quindi,
certo. E sappiamo che tu dici
progetto,
che nelle casse non ci sono.
Esatto. Cioè, stiamo parlando di questo. Io capisco il progetto, nel merito sono 15-14, ma non è un investimento di 2 milioni di euro o 3 milioni di euro. Quindi, visto che già si comincia a parlare di questo tipo di un'ipotesi, è importante sapere che comunque io credo che un'amministrazione comunale non abbia risorse per e non abbia forse neanche la volontà di fare un investimento di questo tipo in maniera massiccia rispetto all'investimento privato che ci può essere.
Diciamo la parte
tanto che Dorico ha ragione al 100%, che poi va fatta le valutazioni al momento in cui ci sarà.
Sì, che poi magari potrebbe abbassare tutte le idee che uno magari lancia in questo momento.
Sì, perché è stato anche detto giustamente secondo me da un altro collega che magari ragionare di un dorico a 12.000 posti, il stadio principale cittadini, serve anche magari per dare, come posso dire, per tirare la volata a un progetto, insomma, no? Per cercare di volare un po' alto, di far anche sognare la città, insomma, no?
può aiutare. Anche perché sarebbe, secondo le parole dette appunto da presidente Marconi,
non va visto in maniera negativa.
No, 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 diciamo,
soltanto stiamo parlando, io come tifoso lo abbraccerei, però se intervengo come amministratore mi sento in dovere proprio di fare un ragionamento di questo tipo, insomma.
Ecco, dicevo, le parole di Marconi, intervenuto ieri sera sulle nostre frequenze, riferendosi appunto all'incontro avuto la mattina, parlava di una valutazione di uno stadio senza una curva, quindi solamente le due tribune e una curva, perché in effetti una curva mancherebbe, perché sarebbe l'area destinata al tennis,
esatto,
al basket,
eccetera. Un'altra delle condizioni, esatto, è fatto bene a ricordare, un'altra delle condizioni è che questo eventuale intervento non dovrebbe in nessun modo inficiare nelle attività che ci sono già adesso, quindi il tennis, il basket e anche le altre attività.
E quindi era previsto, tra altre cose, un ulteriore allargamento proprio per il tennis, mi pare nel progetto.
Sì, vero.
A suo tempo, quindi si parlava di, in principio c'era l'allargamento del tennis e poi non si parlava in realtà del rifacimento per uso calcio vero del Dorico, era un progetto un po' diverso rispetto a quello che adesso c'è in mente. Alex ci scrive: ma non esistono dei fondi a fondo perduto per gli stadi?
Sono ragionamenti anche questi da fare, esistono dei finanziamenti, vanno approfonditi, però io quello che volevo sottolineare è che a oggi non c'è una lira neanche per il progetto base, una lira pubblica sto dicendo, non è stata approntata in bilancio, perché su questo mi devo basare, no? Sul fatto se nel bilancio preventivo o nel bilancio consuntivo, nel piano degli investimenti vengono messi dei soldi pubblici, 100.000, 1 milione, 2 milioni per un progetto. In questo momento i 2 milioni previsti per il vecchio progetto non sono previsti pubblici, sono previsti privati, quindi va trovato il privato che in qualche modo sposi questo progetto, faccia una proposta e partecipi a bando.
Piero da Pescara, sempre presente alle ultime assemblee pubbliche, sempre contro tendenza, lo saluto, ciao Piero, dice: la traduzione di quello che ha detto il politico, cioè Francesco Prosperi, è: siamo tutti d'accordo sulla ristrutturazione del Dorico, ma non ci sono i soldi, puntini puntini, morale, non si fa nulla. Beh, non è detto che il morale sia quello, Piero.
Non è detto, dipende cosa. Dipende cosa, perché i soldi poi vanno trovati, perché come non ci sono adesso, possono anche, visto che adesso c'è una comunione di intenti da parte della giunta, da parte del consiglio comunale per mettere mano, quindi è diventata una priorità il Dorico, non ci sono adesso, ma ci possono essere trovati. Il dubbio è fino a quanti possono essere trovati, quanto. Questo è da valutare, però non è detto che se oggi non ci sono, domani non possono essere messi, come per esempio sono stati trovati i finanziamenti per la ristrutturazione del Palavento, per esempio. Il Palavento, dopo un project financing che purtroppo era stato approvato, ma poi non ha trovato la luce, si era pensato anche di venderlo, farci degli appartamenti, alla fine l'amministrazione, secondo me, giustamente ha trovato i soldi, quindi c'è un capitolo di spese. Intanto hanno già fatto oggi ci spiegava Guidotti che hanno già fatto faranno un intervento sul tetto, ci sono i soldi per la ristrutturazione del Palavento, 1.600.000 euro, vado a memoria, quindi la possibilità di trovare dei finanziamenti, dei soldi, mettere a bilancio, ci sono, dico, in questo momento non c'è. Penso che sia difficile, non sono il solo, pensare che possa essere dei finanziamenti una decina di milioni o di questi importi.
E stiamo parlando comunque, facendo i paragoni, i debiti paragoni, stiamo parlando di tutto di doppioni. Il Pala Veneto è il doppione del Pala Rossini, perché è una struttura che a suo tempo era la principe della città, c'era solo quella, come il Dorico c'era solo quello. Poi è stato costruito il Pala Rossini, però è stato costruito lo Stadio del Condor. Cioè sono due strutture teoricamente viste così, come qualcuno le paragona, dice che ci fai di uno se c'è già l'altro, che hanno continuato a funzionare.
Per me è utile, per esempio, dal punto di vista mio, un secondo impianto cittadino con un investimento, ovviamente, se si parlasse di fare un impianto, un palaveneto, raddoppiare la capienza, direi forse non è il caso. Un impianto cittadino, dove giocare, praticare un certo tipo di altri sport, con un investimento sostenibile, io penso.
Francesco, però la nostra generazione lì ci ha visto di tutto.
Lo so.
No, cioè,
è un po' il contraltare del dorico.
Esatto.
Quindi, cioè, come vogliamo ristrutturare il dorico?
È la stessa identica cosa, io quello dico, è un punto di riferimento.
Esatto. Sostenibile, insomma. Ecco, dal mio punto di vista
non è che è una struttura che non è stata utilizzata, è una struttura che è stata utilizzata a pieno. La differenza magari tra le due è che il dorico poi è stato lasciato a morire e quindi è crollata di tutto, insomma non c'è quasi niente da salvare. Dopo vedremo la sovrintendenza, ma
anche il palavento non è messo bene.
No, non è messo bene.
Ci sono tante società che ancora utilizzano, penso alla box, quindi è un impianto importante.
C'è stato di tutto, palavento, c'è stato di tutto, c'è stato pallavolo, pallacanestro, pallamano, i concerti, come dimenticare i concerti,
come
la
no?
box.
Ragazzi, ci andavamo spesso.
Esatto, quindi era la vita, era da una parte il dorico, dall'altra parte il palaveneto. Quindi, però, ovviamente le cose sono cambiate, si è voluto dare ampio risalto, avere una struttura più grande, è stato costruito il Pala Rossini.
C'erano anche altri tempi, magari.
Erano altri tempi, c'era la disponibilità e c'era
altre esigenze. Altre esigenze, si è vissuto, per esempio, anche la seconda curva del Conero all'inizio non era stata prevista, è stata aggiunta
sì,
dopo. In un momento
con i ponteggi, è stato fatto i ponteggi d'Almine, quindi.
All'inizio non era neanche previsto la seconda curva, poi nelle ali dell'entusiasmo è stata fatta anche l'attuale curva nord.
Anche sì, per quello che riguarda poi dopo anche al del Conero, tutte e due le stesse identiche cose, al dorico non c'era la seconda curva, al del Conero non c'era la seconda curva.
Ho detto dorico, del Conero,
sì, no, con il lapsus però praticamente l'abbiamo collegate, perché al dorico è stata costruita con i ponteggi d'Almine la curva dopo la promozione al dorico, e al del Conero poi col passare del tempo è stata costruita la seconda curva.
Però non era prevista, quindi...
Però era previsto il secondo giro di anello, c'era l'anello superiore.
Addirittura, sì, mi ricordo, pensavo di fare il secondo anello.
Ecco. Giusto, per rimanere nel numero di cosa poteva diventare quella struttura. Luca ci scrive, finalmente si fanno un po' di numeri con coscienza. Concentriamoci però sulla scalata sportiva di categoria, vivendo in maniera disincantata il tutto, altrimenti ci si farà male emotivamente. La gente è andata già oltre. Cioè lui dice, scendiamo un po' di nuovo coi piedi a terra, prima di farci del mare, parlando di quello che si può fare.
Ci sono un po' passato, no? Perché con Andrea Marinelli il primo progetto d'Andrea era lo stadio all'inglese al Dorico, no? Non so se vi ricordate, poi sono state anche diverse...
E lì era stato anche presentato un progetto.
Quindi io mi ricordo proprio i primi anni di Andrea, il pallino suo era lo stadio all'inglese al Dorico, no? E lì a quel punto proprio già... Adesso c'è un passo avanti, perché a prescindere dallo stadio all'inglese al Dorico, comunque sia amministrazione che la nuova proprietà dell'Ancona mi sembrano in qualche modo convinti di riportare in vita il Dorico. Prima non c'era questa convinzione dell'amministrazione di mettere mano al Dorico, perché non si ragionava veramente poi che ci facciamo col del Conero. Adesso si sta ragionando di benissimo il Dorico, perché effettivamente va rimesso in condizione, va restituita la città, ormai è un fatto, penso che grazie a tanta attività che hanno fatto in tanti è passato, insomma, no? Quindi sfruttiamo questo momento, perché io continuo a dire che il Dorico è un impianto importante, è importante che ci graviti l'Anconitana.
È un impianto che va in ogni caso riqualificato, su questo
assolutamente.
Un punto di partenza già importante, cioè questo è un tassello e un punto di partenza importantissimo. L'impianto
che non era così banale, cioè, adesso ne stiamo parlando, ma fino a un po' di tempo fa non era così scontato, diciamo.
No, ci doveva andare il parco giochi, no? Quindi insomma, sì, l'idea erano tutt'altro rispetto a quello di cui stiamo parlando
bene,
adesso.
Insomma, dai, bene.
Mario, magari stanno anche valutando di recuperare curva o gradinata, quindi solo in parte nuovo, con spese molto minori rispetto a Frosinone, in cui l'hanno costruito interamente da nuovo. nuovo.
Certo, ma infatti vedremo. Se io voglio dire, se l'investimento sarà compatibile in qualche modo compatibile con la possibilità di farlo, bene. Anche se ci sono comunque ci sono tanti che vorrebbero uno stadio centrale dorico importante, ma mi sto rendendo conto, comunque anche leggendo un po' in giro, anche i commenti dei tifosi, che preferirebbero rimanere al Del Core, insomma, nel caso in cui l'Ancona tornasse, insomma, nelle serie che le compete.
Che le compete. Piero da Pescara cita un'altra struttura che io ho già menzionato nei giorni scorsi, anche il tennis è una doppia situazione, cioè ne abbiamo queste situazioni doppie, perché adesso stiamo parlando di ampliare il tennis al dorico, ma contemporaneamente abbiamo una mega struttura a Pietra la Croce, dove si sono disputati campionati internazionali, e quindi è sempre a casa nostra, è sempre ad Ancona, anche se la IAT
è la proprietà della ragione,
esatto, che quella, però sappiamo che c'è una transazione, c'è delle operazioni in corso anche su quella struttura,
delle operazioni in corso, perché in assoluto,
però è sempre ad Ancona, è
sarebbe da... no, ma infatti era solo per precisare che
sì,
non
sì,
è una cosa
che è IAT in quel caso, l'ex IAT anzi, però come dice Piero giustamente, dice, le strutture doppie ne esistono continuamente, cioè, quindi non focalizziamoci
se
per dire perché una e non l'altra,
esatto. Se diventano complementari non è detto che sia un male, voglio dire, no? Ovviamente non si possono fare doppioni, questo secondo me no, però una struttura di un certo tipo, magari non della capienza così elevata, ma comunque adatta per ospitare delle partite della prima squadra della città, e anche magari anche di altro, oppure del settore giovanile, sto pensando, ben venga, insomma, no?
Quest'altro amico che non si firma ci scrive: che senso avrebbe investire milioni di euro al dorico se poi non potrà giocarci le partite di campionato? Allora non converrebbe riqualificare il Del Conero e realizzare la cittadella sportiva o partecipare al bando di Colle Marina? Allora mi dà l'assist questo amico proprio sul bando di Colle Marina. Avete parlato anche di questa situazione del bando di Colle Marino?
Colle Marino,
che sarebbe il Sorrentino di Colle Marina.
Interrogazione al sindaco nei giorni scorsi ha fatto una dichiarazione dicendo che il bando del Colle Marino era andato deserto.
E si procederà a trattativa privata?
Si procederà a trattativa privata, non con l'Anconitana, senza specificare che società era. Io ho fatto un'interrogazione all'ultimo consiglio comunale per sapere quale fosse la società della Nuova Folgore. Quindi il Colle Marino è stato affidato in trattativa privata alla Nuova Folgore.
Che già ha l'impianto di Vallemiano.
Che già ha l'impianto di Vallemiano, quindi è stata affidata alla Nuova Folgore, che ha un anno di tempo, come ha la Junior per l'impianto di Via Schiavoni, per procedere ai lavori, perché in questo momento sia il campo di Colle Marino sia il campo di Via Schiavoni non sono omologati, quindi le società che lo hanno in gestione non possono fare le partite lì, possono fare gli allenamenti ovviamente, ma poi devono appoggiarsi in altre strutture, quindi pagare altre società che hanno in gestione altri impianti omologati per le partite. Quindi a Colle Marino in questo momento è stato dato in trattativa privata alla Nuova Folgore, con l'impegno di entro un anno fare i lavori che erano previsti nel bando, con il contributo di 100.000 euro, se non sbaglio, del Comune.
Quindi ci sarebbe magari a breve la possibilità di poter far rientrare, per quello che riguarda la prima categoria, i portuali a giocare in casa, cioè a giocare ad Ancona.
Dipende da quando verranno fatti i lavori, perché
ormai tanto in questa stagione
è stata fatta la trattativa privata. Da lì a poi vedere l'inizio dei lavori, aspettiamo.
Anche lì, in questo momento è strano perché non si riescono anche lì, anche queste società che hanno dei costi fissi, magari a mettersi assieme per poter sfruttare una struttura in condivisione.
C'è anche il Colle 06, per esempio, che è la società del quartiere, che per carità è un impianto del quartiere, è un impianto importante in un quartiere popoloso, in un quartiere importante, che è una società sportiva, la Colle 06, che è primata. Purtroppo non c'è il problema che a Colle Marino non c'è più un settore giovanile. quindi il problema grosso...
E stiamo parlando sempre di un investimento da circa 350.000 euro.
Esattamente, non c'è più un settore giovanile, quindi è impossibile che una società del quartiere possa in qualche modo partecipare. Io dal punto mio di vista dico anche, essendo un impianto di proprietà al 100%, perché Via Schiavoni per esempio appartiene alla federazione, va legnare della federazione, ma Colle Marino essendo un impianto al 100% di proprietà del comune, se ci fosse magari un settore giovanile da ricreare un ambiente in un quartiere importante come Colle Marino, allora io in quel caso un investimento diretto del comune lo vedrei molto favorevolmente, insomma, e sarebbe assolutamente nella portata.
Anche perché l'area del Sorrentino si presterebbe anche alla realizzazione di altro oltre al campo principale.
Cioè, è un impianto pubblico di proprietà del comune, io m'aspetterei magari in un mondo normale che il comune facesse la manutenzione straordinaria di quell'impianto senza dover sempre cercare di fare bandi e coinvolgere i privati, che poi benissimo, sono società che fanno un lavoro fantastico, penso a tante, se non voglio fare i nomi perché sembra che dopo uno ne faccia uno rispetto all'altro, però è anche vero che in questo modo poi ci sono tante altre società minori che devono in qualche modo andare a giocare e non avere un impianto gestione proprio, insomma.
Sì, abbiamo proprio la situazione, stiamo giocando nella stessa identica categoria, no? Con i portuali e neopromossi che giocano a Offagna dopo che appunto aver presentato la domanda per giocare a Vallemiano hanno visto rigettata all'inizio della stagione la disponibilità
dell'uso. Fa un investimento importante e poi in qualche modo decide anche insomma come utilizzare l'impianto, fermo restando che ci sono dei vincoli, devono essere ospitate le società a determinate tariffe, però comunque chi dà le carte è la società che poi
che investe
in gestione.
Giustamente. Quello
in
giusto.
Investe nell'impianto.
Investe nell'impianto, e per quello che magari l'errore sta nel non riuscire a fare dei consorsi tra società, quasi obbligati, dei consorsi, e in maniera che questa condivisione sia più ampia possibile.
Poi
no?
Entreremo
però.
Entreremo
no, vabbè, questo è
dei settori giovanili, perché poi le società più forti sono le società che hanno settori giovanili, quindi hanno la possibilità di fare anche degli investimenti.
Andrea dice: scusate, adesso come adesso l'Ancona paga il comune per disputare le partite casalinga al Del Conero?
Bella domanda. Dovrebbe pagare il gettone a partita, però onestamente non so l'importo.
Lorenzo: bene, non facciamo il dorico, quindi ci teniamo uno stadio da 25.000 posti con i soliti problemi che sappiamo, insomma, un po' sarcastico il nostro Lorenzo. Mirko invece: credo che con il casino che sta succedendo in FIGC verranno stanziati soldi per nuovi impianti o loro ristrutturazione, in quanto individuato come uno dei principali problemi del nostro calcio. Ci rilanciamo al settore giovanile e a rilancio insomma dei calciatori di casa nostra. Questo sì, Mirko, mi trovi abbastanza d'accordo, credo che potrebbe essere una chance da tenere in considerazione per il futuro,
no. Poi bisogna
e sfruttarla
creativa, no?
Quindi... esatto, nel momento che sarà secondo dovremo sfruttarla. Paolo da Monte San Vito: comunque Marconi ha detto che più attività vengono concesse al privato e più l'investimento del privato aumenterà. Sì,
certo.
Anche questo. E poi sempre Paolo: Prosperi, da vostro non concittadino, sentendoti parlare sembra che da opposizione vi dispiace che sia la Mancinelli a fare da apripista, ma magari mi sbaglio. Adesso andiamo a toccare un tasto che
ho cercato di essere più neutro possibile,
esatto, di non toccare questa sera.
Tra l'altro che ho accolto favorevolmente questa unione di intenti tra l'amministrazione e il... perché sul dorico effettivamente mi sono sempre battuto insomma per il recupero, quindi sotto questo punto di vista, su questo argomento non accetto la critica, no.
Leo dice: il solo pensiero di tornare in categorie professionistiche, giocare al Del Conero e fare un'ora di blocco totale per uscire dal parcheggio fa venire i brividi. Se vogliamo riqualificare il Del Conero invece del dorico, dobbiamo partire dalla viabilità. Comunque sempre forza anconitana. Ciao Leo. Ciao Leo, che è da tanto che non lo sentivamo. Mario che ci scrive invece, vediamo che cosa ci ha scritto Mario. Francesco, la tifoseria intera sogna e vuole il Dorico, altro che del Conoro, da 30.000 posti in collina, questo deve essere chiaro. Va bene.
Lo sogno anch'io.
In tanti sognano,
esatto,
il ritorno. Saba dice: è possibile pensare a una riqualificazione del Dorico a stralci in base anche alla categoria per dilazionare l'investimento?
Penso di sì.
Probabile, anche penso, questa potrebbe essere.
Sì. Questa è una cosa che si potrà, ecco, è una cosa che si potrà valutare in un momento in cui i passi che sono stati identificati dal sindaco, quindi soprintendenza, progetto, eccetera, anzi per me è una buona idea, quindi nel senso che già partiamo con un impianto più ridotto, adatto alle esigenze, e poi magari col tempo vedremo, perché poi le situazioni cambiano, le opportunità si creano, è un'ottima idea.
Intanto poi ricordiamo che lo scopo è quello in ogni caso di rivitalizzare l'area, quindi di ridare vita all'area del Dorico. Che
e
non è
creare solo... magari un altro, come posso dire, monumento non...
Un'altra incompiuta.
Utilizzata al 100%, esatto.
Quindi è importante...
È ottima l'idea dello stralcio, ma io penso che ci stiamo pensando.
Certo, di rivitalizzare il tutto. Poi esatto. Il modo va in base a quello che deciderà la sovrintendenza. Il primo scoglione è la sovrintendenza, poi partirà il momento della progettualità e su quello esatto. Sicuramente io penso verrà coinvolta poi anche la città, perché tanto stiamo parlando di un bene, in ogni caso comune.
Questa è una cosa fondamentale per fare sì che qualsiasi progetto possa riuscire veramente a unire tutti, il coinvolgimento della città a prescindere dalla oltre la tifoseria, no? Perché anche coinvolgendo la città in qualche modo riesce a portarla, avvicinarla a un progetto che riguarda comunque la squadra principale della città, di cui noi siamo innamorati e vorremmo essere sempre di più coinvolti, no? Vorremmo essere sempre più persone vicine all'Anconitana, quindi io penso che sia un passo fondamentale coinvolgere un po' tutta la città oltre diciamo, i tifosi. So.
Nessun ecomostro, chiariamo, è previsto da quello che già
no,
si sta delineando.
Nessun centro commerciale, esatto. È stato precisato, non
solo
è
negozi.
Nessun tempo, nessun centro commerciale, anche perché è un'area che teoricamente non avrebbe neanche bisogno di un centro commerciale, perché è già un centro commerciale Corso Amendola, quindi ristoranti, negozi già ci sono, quindi sarebbe un doppione dentro.
Sì, si parla comunque ecco di un'area fitness, quindi che non c'è, è una mega palestra,
sì.
Qualcosa legato
a... importante con un'area fitness, questo vuol dire un ristorante, un bar, c'è bisogno di qualcosa di più sostanzioso per quel tipo di investimento.
Oltretutto anche quello. Claudio, che ritorna ai parcheggio, dice: scusate, secondo voi con i proventi di un eventuale parcheggio sotterraneo fondamentale per la riuscita del tutto, non si rientra dell'investimento in breve tempo? Piazza Pertini, coloro che hanno investito penso che in breve tempo hanno iniziato a guadagnare dei bei soldoni, mi sbaglio?
Guarda, i conti, mi sono informato prima ho la fortuna di conoscere un imprenditore che è proprio del ramo, quindi abbastanza importante, e costruisce e gestisce molti parcheggi in Italia. Appunto, gli ho chiesto, guarda, per quanto riguarda i parcheggi, è il ragionamento che facevo prima, perché lo stadio c'è un certo tipo di investimento, poi l'investimento per il parcheggio aumenterebbe rispetto allo stadio, e un ritorno, ma dato un numero, ovviamente va ragionato, un parcheggio ad alta rotazione, quindi però dopo c'ha il problema di attirare traffico, no? Quindi dopo si trova da ragionare con col quartiere, cosa si vuole fare la città, eccetera. Comunque rende un parcheggio da 400 posti, rende circa 500.000 euro all'anno. Tenete presente che un parcheggio il parcheggio di Piazza Pertini, se non erro, è circa 350 posti. Quindi stiamo parlando di un parcheggio importante, grande, insomma. E quindi c'è da fare delle valutazioni. Quindi 500.000 euro, se investimenti 10 milioni ci vogliono 20 anni. Per fa pari.
Infatti Piazza Pertini ha alla 99 anni, no?
Abbraccio, è proprio conto della serva, abbraccio.
Sì, 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 sì.
in una fase, ripeto, che è molto teorica ancora, quindi stiamo ancora gettando le basi e parliamo appunto per...
E poi diciamo che la localizzazione sarebbe un parcheggio delocalizzato, quindi la rotazione, come dicevi tu...
Non è un parcheggio, parlo di un parcheggio che sta in ospedale.
Lì adesso non ci sarebbero più, per quando verrà fatto, non ci sarebbe più nessun ospedale a gravitare attorno.
Ragionava, il parcheggio c'aveva un'esigenza perché oltre allo stadio si ragionava sul Salesi, sull'ospedaletto. Una volta che il Salesi verrà traslocherà insomma dalla sede attuale, sarebbe un investimento soltanto per quando gioca l'Ancona, in quell'Anconitana in qualche modo. Quindi è più possibile la possibilità di parcheggi che riguardano i residenti.
Che a loro volta, utilizzando quello di parcheggio, lascerebbero liberi quelli esterni. Quindi ecco che l'alta rotazione in quel caso sarebbe su quelli esterni.
Però non ha una redditività pari a quella di un parcheggio insomma in un'area centrale, dove c'è un ospedale, eccetera.
Prontissimi. No, stavo guardando se c'erano messaggi inerenti a quello di... No, a posto. Diciamo che grosso modo abbiamo, io penso, Prosperi, che abbiamo... dato le risposte
ho cercato di essere il più preciso possibile, ovviamente è il filtro della mia opinione, quindi spero di essere stato utile insomma, no?
Allora vabbè, c'è solo questo, dice: non cominciamo a mettere i bastoni fra le ruote, lo stadio in centro va enfatizzato e non ostacolato, Ferrari, Frosinone, Docet, vabbè, ma nessuno lo ha. C'è modo di vedere il progetto da qualche parte? Grazie, non per adesso,
non c'è ancora.
Assolutamente, il Dorico non deve essere un sogno, deve ritornare al nostro tempio dopo tutti questi anni di cacca passati, ce lo meritiamo, il ritorno nel nostro stadio deve essere un punto di partenza per tornare grandi, su questo io credo che siamo tutti d'accordo. Assolutamente, non posso dire chi ce l'ha mandato perché non è firmato, se vi invito sempre firmatevi, anche fosse un nome fittizio, ma almeno così sapete che abbiamo letto il vostro messaggio e vi diamo atto. Prosperi, grazie di essere stato con noi. Torneremo a disturbarti per avere ulteriori informazioni più avanti, ovviamente.
È un piacere.
Grazie ancora.
Grazie, un saluto.
Lasciamo Francesco Prosperi, membro della Commissione Sport, che ricordavamo si è riunita questa mattina proprio per esaminare intanto le idee un po' avanzate da parte interna dell'amministrazione e marginalmente esterna, quella presentata dal presidente dell'Anconitana Stefano Marconi. Ha relazionato l'assessore Guidotti e quindi adesso abbiamo sentito anche le chiamiamo così titubanze che potrebbero esserci a proposito del ristrutturazione del Dorico e contemporaneamente però i punti chiari che è una ristrutturazione, riqualificazione dell'area imprescindibile, quindi in ogni caso è una riqualificazione che ha il placet di tutte le forze politiche, quindi è una cosa che, come ha detto lo stesso sindaco, non che forse si farà, una cosa che si farà è solo da definire.
Il punto interrogativo è l'investimento.
L'investimento. Prosperi ci ha detto chiaro e tondo.
In questo caso pubblico.
Esatto, in questo momento Prosperi ha detto che in questo momento a livello di stanziamento pubblico non ci sono fondi previsti, ma non è detto che in futuro non ci siano. Perché come sono stati trovati per altre operazioni, non è detto che poi dopo non vengano provate. Perché tutto questo è fermo perché si attende la risposta della sovrintendenza. È un passo importante. Prima di tutto bisogna sapere quello che non può essere toccato e quello che invece può essere demolito o rimodellato ex novo. Una volta che si sa dove poter mettere le mani, ecco che le parti potranno fare i loro progetti e valutare il tutto, ma prima di tutto bisogna capire quello. Auguri alla voce dell'Anconitana, Paolo, mille di queste radiocronache, ci scrive Gianluca e arriva anche ovviamente dal nostro Paolo Papilli, ringraziamento a Fiorella, a Gabriele e a Gianluca per gli auguri. Non ce la fate, grazie, visto non c'è scritto grazie, quindi ci possiamo rimangiare gli auguri che gli abbiamo fatto.
Sì, sì, ma lui in privata sede aveva effettuato i ringraziamenti.
Ma noi glieli facciamo, però adesso andiamo in pubblicità perché dobbiamo andare a raggiungere il nostro secondo ospite, ovviamente. Stiamo parlando dell'allenatore dell'Anconitana, Marco Lelli. State con noi.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, ma andiamo anche al secondo ospite, gradito ospite della puntata odierna. L'avevamo detto in apertura, con noi è Mr. Lelli. Bentornato, mister.
Buonasera a tutti.
Daniele Titarelli dall'altra parte.
Buonasera mister, abbiamo parlato prima di te della situazione del Dorico, che ieri c'è stato questo appuntamento tra il sindaco Valerio Mancinelli e il presidente Stefano Marconi. Qual è la tua idea a proposito, visto che al Dorico ti riconducono al Dorico bei ricordi e attualmente ti stai anche allenando in quell'impianto?
Beh, io penso che sia una situazione soddisfacente per tutti, per cui se questo progetto dovesse andare avanti ne saremmo tutti molto soddisfatti.
Già essere tornati lì per allenarsi è stato un piccolo, comunque significativo passo avanti, penso, specie per voi che siete partiti girovagando da un campo all'altro nel primo mese.
Sì, assolutamente, avere una base fissa dove fare allenamento è molto importante per noi.
E venendo invece al calcio giocato, domenica c'è stata questa ennesima vittoria, l'ottava su 9 partite per 4-0, ma tu comunque sia a fine partita non eri del tutto soddisfatto.
Beh, questo è vero, però è anche il mio ruolo che impone questo, cioè quando vedi qualcosa che non va comunque lo devi dire e devi cercare soprattutto di porre rimedio, nel senso che i primi 20 minuti non mi sono piaciuti e questo è stato. Poi dopo la squadra si è espressa anche molto bene nel secondo tempo, però non ci possiamo permettere di fare, diciamo, delle ispezioni di partita dove non siamo presenti. Ma come ho detto anche oggi, io rimarco solamente diciamo, i fattori che non vanno bene, ma ce ne sono diversi, se vuoi te dico anche per i quali sono molto soddisfatto.
Prego.
Cioè,
molto soddisfatto, nota positiva, l'amore di una città, di una tifoseria che ha riacceso, ha fatto rifiorire il nostro capitano che veramente con questa maglia attualmente potrebbe fare gol anche nei campionati professionistici, perché è veramente un fenomeno. La scoperta di giocatori che si possono legare per parecchio tempo all'Ancona, come Marengo, Lori, Mandorino, grande attaccamento dei giocatori d'Ancona, il grande impegno di tanti giovani, queste sono cose che io purtroppo non dico mai perché il mio compito, ripeto, è un altro, però in due mesi penso che questi sono dei punti da rimarcare, quindi anche se per una volta lo faccio.
Ecco, hai detto bene, di Mastro Nunzio vediamo tutti, capitano, uomo simbolo di questa squadra, ma hai evidenziato anche l'attaccamento dei giocatori di Ancona che magari spesso non passano in secondo piano, però stanno disputando una stagione eccellente, e anche i giovani, vedi l'esempio di Bartoloni per fare un esempio, si fanno trovare pronti quando è il momento, quando li chiami in causa, evidentemente perché tutti quanti si allenano al 100% durante la settimana.
Beh, così è, perché così deve essere, e i giocatori devono capire, ma questo lo diciamo ogni giorno, ormai saranno anche stanchi, l'importanza di vestire la nostra maglia, e io penso che per quanto riguarda l'impegno stiano facendo assolutamente bene.
È un'Anconitana che ha già 7 punti di vantaggio nei confronti della seconda, ma che giustamente, come dici tu, deve sempre cercare il meglio, deve sempre cercare di migliorarsi anche per guardare oltre alla semplice prima categoria.
Beh, questo assolutamente, infatti l'obiettivo nostro è totalmente settimanale, cioè noi aspettiamo solamente la domenica per andare in campo, per cercare di fare bene e raggiungere prima del tempo l'obiettivo, come ho detto all'inizio anno, per far trascorrere velocemente il tempo agli anconotani.
Domenica prossima c'è questo scontro, se così vogliamo chiamarlo, contro la seconda in classifica, l'Osimo Stazione, che in questo momento vi segue di 7 punti. Sarà una gara diversa dalle altre, importante, o comunque sia va affrontata con lo stesso piglio, con lo stesso atteggiamento che avete affrontato tutti gli avversari?
Ma io sono dell'idea che ogni gara va affrontata con sempre maggiore spirito di sacrificio, umiltà e determinazione. Questo è quello che dico sempre ai miei ragazzi, perciò anche la prossima partita, a prescindere dal valore dei ragazzi di Osimo, che c'è perché sono secondi in classifica, non a caso, la nostra comunque sarà una prestazione che dovrà essere all'altezza della situazione.
Che idea ti sei fatto di questo campionato che da alcuni anni, da molti anni non frequentavi?
Beh, è un campionato combattuto, io quello che vedo è che chi gioca contro noi, lo ripeto per l'ennesima volta, mette in campo anche quello che non ha, per cui noi dobbiamo rispettare tutti quanti per non incorrere in brutte figure.
La ripresa degli allenamenti ha registrato quali notizie riguardo al fronte degli acciaccati?
Abbiamo un paio di acciaccati, come Brasili che è uscito domenica per un risentimento muscolare, con Colombaretti e Mastro Nunzio, ma Mastro Nunzio è un po' particolare, al martedì c'ha sempre qualche dolorino.
Sin dei tempi della bici l'aveva qualche dolorino.
Per questo lo scusiamo, infatti.
Conti di recuperarli gli altri due?
Penso di recuperarli tutti e tre, sì.
E si avvicina la data fatidica dell'1 dicembre, quella che in molti attendono per vedere se ci saranno novità di mercato. Tu cosa dici al riguardo?
Io ti ripeto le parole che ha detto il Presidente, perché sono estremamente condivise. Cercheremo, se ci sono, di prendere gli elementi che poi possono essere presentati anche il prossimo anno.
Giocatori, ecco, legati alla maglia, legati al progetto, e uno di questi è già stato preso, perché si tratta di Lori, che ha accettato di scendere dalla C, che ha fatto negli ultimi anni con quasi 100 presenze, fino alla prima categoria. Segno evidente che al di là dell'attaccamento all'Ancona c'è anche l'aver visto un progetto a lunga scadenza importante.
Ma sicuramente, secondo me, Lori ha fatto la scelta più adeguata, perché le sue possibilità di ricrescita e di risalita con questa squadra ci sono. In altre squadre non so se poi avrebbe avuto un futuro così. Lui ha fatto una scelta coraggiosa, però l'ha fatta secondo me molto accuratamente.
Come possono prendere i giocatori che sono attualmente nello spogliatoio queste voci di mercato che logicamente non provengono da voi ma che magari spesso si sentono tra i tifosi, tra i giornalisti, destabilizzano un minimo il lavoro dello spogliatoio o riesce a rimanere concentrato solo ed esclusivamente sul campo?
Siamo rimasti sempre solo esclusivamente concentrati sull'allenamento, perché il patto è chiaro per tutti, a cominciare da me, siamo tutti in prova e per il bene dell'Ancona possiamo essere intercambiati tutti.
Hai in mente qualche reparto da rinforzare o serve una pedina per ciascun reparto?
Ma io ho visto che voi periodicamente avete fatto i nomi di quelli che sono impappabili per arrivare qui ad Ancona, qualcuno realmente ci interessa e, come giustamente hai detto, cercheremo di andare a rafforzare la nostra rosa con un giocatore per reparto, penso.
Domenica abbiamo trattato anche del calo di spettatori, circa erano 530 i paganti. Come giudichi tu questo calo, fisiologico o c'è qualcosa d'altro?
Guarda, innanzitutto ti dico che il calo non l'abbiamo sentito, perché il tifo dei nostri supporter è stato incessante per tutto l'arco della gara. Poi se mancava qualche unità è comprensibile, però alle 2:30, temperatura un po' più fresca, a Senigallia giustamente qualcuno non ha potuto intervenire, ma sono sicuro che da domenica già ritroveremo il nostro pubblico.
Nell'entusiasmo della piazza, nel calore della piazza, ti ritrovi un po' nella precedente ripartenza del 2010 dall'Eccellenza?
Ma io da anconetano ho visto che quando in Ancona si fanno le cose con serietà, la piazza risponde sempre, quindi per questo vedo analogie con queste situazioni, ma con tantissime altre situazioni.
A due mesi dall'inizio del percorso, due mesi e mezzo all'inizio del percorso, sei tornato nella mischia dopo qualche stagione ad Ancona. Che emozioni, che sensazioni stai provando? Logicamente all'inizio era tutto un po' così confuso, essendo dovuti partire in fretta e furia. Adesso ti stai immedesimando nella realtà di questa nuova società?
Innanzitutto devo ringraziare chi mi ha scelto, che è di persona il presidente Stefano Marconi. Per quanto riguarda l'emozione è sempre la stessa, come è sempre la stessa la grossa responsabilità che sento.
Ti sei voluto affiancare anche di elementi fidati, elementi che conosci bene, a cui, e mi riferisco a Ruspantini e a Pesaresi come vice, a cui poi si sono aggiunti elementi molto importanti come quelli dello staff sanitario e il preparatore atletico Glauco Simonetti.
Hai detto benissimo, perché non è che alleno io da solo, alleno insieme a questi amici, io li chiamo così, ma gente straordinaria che tra l'altro fa il bene dell'Ancona.
Mister, ieri abbiamo avuto così al telefono per una chiacchierata veloce anche il portiere del Ponterio, Bramucci, che a fine partita insomma è stato applaudito dai ragazzi della Nord, lui ha fatto quel bel gesto di regalare la sua maglia al papà, poi dopo per darla al figlio di un nostro tifoso che gli aveva chiesto all'inizio partita. Insomma, come vedi anche questo fatto che diciamo gli avversari sono alla fine i tifosi dell'Ancona, tra le cose foto fatte con Mastro Nunzio eccetera?
Ma io penso che sia la cosa più giusta da fare, nel senso che adesso volenti o nolenti, purtroppo per loro la nostra squadra non farà più questa categoria, perciò un bel ricordo, una bella amicizia fra, diciamo, noi e le squadre con cui giochiamo contro, penso sia la cosa migliore per tutti quanti.
E infatti a fine partita vediamo spesso gli avversari che vengono a stringere la mano, e c'è un momento convivenza, diciamo, reciproco, in cui entrambe le squadre si abbracciano a fine partita, che non sempre accade.
Sì, ma molti giocatori avversari non rientrano neanche negli spogliatoi per vedere la nostra squadra che festeggia sotto la curva, perciò
esatto.
Questo è tutto un dire.
È tutto un dire, è tutto bello dall'altra parte, perché ci aspettiamo che poi questi giocatori / tifosi siano i prossimi a seguire le sorti dell'Anconitana quando inevitabilmente si lascerà questa categoria. Mister, grazie per essere stato con noi. Inutile che ti dico forza ancoritana, perché tanto lo sappiamo, entrambi, che sarebbe il nostro motto. E niente, grazie, in bocca al lupo per il proseguo. Poi tanto ci ritroviamo noi.
Grazie a tutti voi, a risentirci.
Ciao. Grazie, mister.
Lasciamo mister Lelli per essere stato con noi. C'era questa domanda, dice: mister, dove giocherà il prossimo anno? Dove vuoi che gioca?
Lui, primo obiettivo, promozione sicuro. Poi logicamente se dovesse arrivare...
qualcos'altro...
Però no, non sta a lui decidere dove, se non quella di portare l'Anconitano in promozione.
Dovete comprendere che il fatto che praticamente si gioca tutte le domeniche intorno a casa è impossibile che ci siano sempre più di 1000 persone, non dimentichiamo la categoria.
No, io dico che
adesso andiamo in pubblicità, poi leggiamo qualche messaggio su questa riga, perché non siamo minimamente d'accordo con chi fa questo tipo di affermazione, perché se non siamo presenti a 30 km di distanza, quando saranno 400 chi ci sarà?
La mentalità deve essere vincente.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Così poco? Vabbè, allora insomma ce l'ha fatta. Eccoci qua per l'ultima tornata prima di lasciarvi. Ovviamente anche oggi si era tornato su questo argomento, sulle colonne del Corriere Adriatico. Si sapeva già che era dura, non molliamo, il netto calo di presenza a Senigallia apre un dibattito tra i tifosi anconetani, il numero di paganti le partite esterne dell'Anconitana si è dimezzato in poco meno di 2 mesi, si è passati dai 1200 del debutto del Riocheggiano ai 530 della nona giornata al Bianchelli. Colpa dell'entusiasmo già affievolito, dello spettacolo non eccelso per una piazza abituata ad altri palcoscenici o del calo delle temperature? Così insomma hai titolato oggi all'interno, no, del pezzo pubblicato, e poi hai sentito le varie anime della tifoseria. Mi trovo abbastanza d'accordo, anzi completamente d'accordo con Eros Giardini, numero uno di Cuba, che ti ha dichiarato: non ci aspettavamo una diminuzione così sensibile dei sostenitori. Questo tracollo è strano, non vorrei che si stia prendendo una china pericolosa. Sembra che ci siamo abituati a vincere troppo, come la scorsa stagione, a perdere sempre. L'arrivo del freddo non può giustificare il dato poco soddisfacente dei paganti. A Senigallia era una giornata meravigliosa che conciliava l'esodo delle famiglie. Ritengo paradossale che il pubblico abbia compiuto il suo dovere nelle prime settimane e adesso si stia lasciando prendere dalla pigrizia. Il livello del campionato lo conoscevamo tutti sin dall'inizio, per cui non esistono giustificazioni. I progetti ambiziosi del presidente Marconi meritano il sostegno costante del popolo dorico. Siamo in un momento cruciale in cui si decidono le sorti del nostro futuro, conclude Giardini, e dobbiamo continuare a crederci. La condivisione di determinati obiettivi va oltre la categoria nella quale siamo confinati. Lo sposo completamente la dichiarazione che ti ha rilasciato Eros Giardini.
Esatto, non ci sono giustificazioni, la giornata era ideale, sappiamo tutti qual è il livello del campionato, quindi un avversario con tutto rispetto vale l'altro, si può certo tollerare da 1200 passare a 1100, 1000, tutto, però dimezzare le presenze, non ci sono scusanti, cioè non accettiamo giustificazioni, anche perché abbiamo già visto anche negli anni scorsi quanto l'entusiasmo possa voler dire nel progetto di un presidente, nell'andare avanti, nel vedere riconosciuti i propri intenti, i propri obiettivi. Abbiamo tutti presenti, insomma, le lamentele di Marinelli, ma abbiamo anche presente, seppur la società era quella che era, quando due anni fa si lottava per i playoff di Serie C, con un pubblico intorno ai 1700-1800 di media, che si è scaldato solamente contro la spalla a poche giornate dalla fine. Quindi il popolo anconetano ci ha abituato a questi alti bassi e spesso, ecco, i bassi sono stati deleteri perché sono stati l'inizio poi di problemi, e bisogna cercare di tenere, non è semplice, questo è fuori di dubbio, però bisogna cercare sempre di tenere le medie di inizio campionato. Logicamente le temperature possono influire, si può accettare un calo minimo di presenze, però dimezzare è un po' troppo questo calo di presenze tra la prima giornata, ma anche rispetto alla trasferta di Senigallia, quando c'erano contro Arcevia, quando c'erano...
Secondo me fa più paura l'autogiustificazione, cioè le automotivazioni che i nostri tifosi danno per non essere presenti. Cioè non c'è una presa di coscienza a dire no, non mi andava. Cioè è molto più semplice dire non mi andava.
È come se un giocatore domenica scende in campo, ma tanto ci abbiamo 7 punti di vantaggio, va bene anche pareggiare.
Va bene, cioè... Cioè, non prendere la... Io, è pericoloso, è quello, cioè prendere la china di chi... Sì, la colpa è di questo, la colpa è di l'altro. Vediamo che cosa ci avete scritto, perché la mia colpa, secondo alcuni, è stata quella di aver fatto un pezzo che è stato pubblicato sul nostro sito la sera, subito dopo la partita, e sulla nostra pagina Facebook. Se non avete letto, potete andare a leggere. Non è contro nessuno, assolutamente. È la cronaca della partita e una domanda che... mi sono posto da tifoso, a cui poi è stato dato il là con tante risposte da parte vostra. Roberto Orlandini cosa scrive? Dice: perché trovare sempre... Eccolo che ci scappa la nostra pagina Facebook, anche lei si offende, la nostra pagina Facebook ci tira l'asso. Eccolo qua. Perché non trovare sempre un aspetto negativo? Avete ben chiaro in quale categoria si gioca? 500 persone che si muovono da Ancona di domenica alle 13.30 per vedere il punterio non sono poca cosa. Non cerchiamo per forza qualcosa di negativo quando non esiste. Guardate il numero di spettatori per molte partite, anche di serie superiore. Questo è il commento che aveva fatto Roberto Orlandini a proposito. Tra altre cose, 500 persone, ma attenzione che di quelle 535 che hanno pagato il biglietto, non erano 535 persone di
Ancona. A domenica mattina c'erano 300 biglietti venduti in prevendita, di cui 190 ad Ancona, quindi si intende che 110 solo domenica mattina erano stati venduti nella Val Cesano, a Senigallia e dintorni.
Poi risposte, Daniele Mazzoni, concordo pure, e il tempo freddo non aiuta. Figuriamoci andando avanti, aggiungo io. Massimo Gagliardini, non è pensabile che ci siano più di 1000 tifosi ogni domenica allo stadio. Simone Ferrini, ho capito che cercate di stimolare la gente, ma è fuori luogo in questo momento creare queste discussioni. Siamo sotto Natale. La domenica anche le famiglie hanno il loro spazio tra regali, compleanni, babbi natali, e venire su ieri ha significato pranzare al volo e tornare a casa quasi alle 18. Chi ha figli e famiglia come me ha fatto un gran sacrificio, bravo, ti dico io. Chi non lo ha fatto non lo condanno, ma neanche noi lo condanniamo chi non ha fatto. Stiamo condannando, se così vogliamo usare questo termine pesante, solamente chi cerca l'alibi, per non dire che aveva altro da fare. Ma è giustissimo che uno abbia altro da fare. Ma quello che abbiamo letto è una cosa che è ancora più sconvolgente, secondo me, cioè trovare le scuse. Io ne ho trovato uno, perché vinciamo troppo, è una cosa che veramente ancora, anche adesso ancora non riesco a digerirla, cioè dare la colpa al fatto che uno non va allo stadio. Sì, vabbè, ma perché l'Ancona vince?
Non c'è il pathos delle gare.
Sì, tanto vince, lo sappiamo come va a finire, ma io non lo, ma mi fermo qui, perché poi dopo potrei offendere la persona che ha scritto quello, e non è mia intenzione. Però è chiaro, cioè, la presa di coscienza delle motivazioni mi pare veramente fuori. Leo Bianchi, il calo di presenze, 500 persone in prima categoria, cosa vi aspettavate? 2000, 3000 più presente? Non ci scordiamo che un ottimo 70% di sportivi
sono rimasti delusi.
Si è aperta un'altra cosa che non c'entrava niente con quello che stavo leggendo. Vabbè, inizia a fare pure lui, si è stancato. non vuole farci proseguire su questa rassegna, però secondo me merita. Sono rimasti delusi vedendosi uccidere la loro passione, il calcio. Perfettamente d'accordo, ma noi stiamo parlando di chi ama la maglia al di sopra di tutto e quindi ha iniziato a seguire. Marco Leoni, è fisiologico il calo presenze, non dimentichiamoci che stiamo facendo un campionato amatoriale, che obiettivamente in campo è uno spettacolo di noia mortale. Poi ovviamente, avendo una squadra nettamente più forte delle altre, non c'è neanche partita. Speriamo di saltare qualche campionato, perché altrimenti la vedo molto difficile per noi tifosi. Alessio Martella, per me è già un miracolo, ma cosa pretendete? Ragazzi, siamo in prima categoria, si è giocato a Senigallia contro l'ultimo in classifica, con possibilità di vederla anche in TV, ma dai, non esageriamo. Marco Surdo, e poi prima ci demoralizziamo forse, demoralizzano, ti umiliano, ti fanno perdere le emozioni, ti lasciano solo, e poi non è mica facile riempire quegli spalti che a loro non interessano, anche se il nostro amore non lo toglierà mai nessuno. Luca ci scrive, con molta civiltà ed educazione mi sento di dire che è giusto non specchiarsi sempre per dire quanto si è perfetti. 1200 persone in prima categoria sono inenarrabili, è vero, ma è altrettanto vero che non ti puoi paragonare ad altre realtà. Rappresenti Ancona ed è corretto anche dire che è lo stesso numero di spettatori che si faceva in terza posizione in Lega Pro con Cornacchini. Vedremo i prossimi anni se la piazza risponderà con numeri giusti, ma tutto deve essere portato alla piazza che rappresenti. Paragoni ad esempio con Matelica sarebbero fuori luogo. Luca Provinciale dice: sei in fondo, e non in fondo, sei a tutti gli effetti l'Ancona, sei l'anconitana, non puoi paragonarti con il pubblico del Matelica o del Ponterio o del Borgo Minonna. In ogni caso il tifoso in questo momento rappresenta l'anconitana, che milita in prima categoria, ma sei il tifoso dell'anconitana. Se la maglia si segue al di là della categoria, non possiamo campare la scusa: stiamo giocando in prima categoria. Stiamo dicendo una bestialità se il motivo per cui uno non è allo stadio ancora oggi, quando siamo fra poco alla decima del campionato, è perché stai giocando in prima categoria. Roberto Porcarelli, ricordiamoci sempre che giochiamo in prima categoria, dove non esiste il VAR, le guardialine sono di parte, giochiamo qua poco al di sopra dell'oratorio. Basterebbe questo per dire che la presenza dei nostri tifosi oggi al Bianchelli è stata degna della Serie A. Massimo Marinelli, se cominci a vincerle sempre tutte 3-0, 4-0, come dovresti fare sempre, sarà difficile trovare lo stimolo giusto per seguirla. Sempre ovunque e comunque manca l'elemento decisivo in una partita a due, l'incognita del risultato finale. Adriu D'Andreis, basta di cazzate, uno mica tutte le domeniche può seguirla, visto che giochiamo sempre in casa, la media è oltre 1000 persone, quindi... Valerio Giorgi, non iniziamo a fare terrore, sicuramente in altre partite ci saranno i più spettatori, soprattutto in quelle in casa. Michael Bronzi, evidentemente non avete meglio da scrivere, dato la noia mortale del gioco espresso in campo, del risultato al 90%, dato per scontato, con più la diretta inutile, vabbè... sono scelte. Daniele Mazzoni, se ami la tua squadra, la segui. Certo, se puoi. Per fare una cosa basta un motivo. Per non farla occorrono varie scuse. Posso esatto. Abbracciare Daniele Mazzoni, che non conosco, ma secondo me è tutto qui, in due righe, senza tanti motivazioni e o altro. Se ami la tua squadra, la segui. Segui. Ma certo, se puoi. Se non la puoi seguire, ovviamente non lo fai, ma senza campare scuse. Senza campare scuse, mentre siamo specializzati nel campare scuse, per inventarci le scuse perché non siamo presenti, cioè cerchiamo di giustificare perché non eravamo presenti, con le scuse più varie, veramente, dicono alcune in privato che mi sono arrivate che da lacrime agli occhi, perché veramente mi sembrava di essere tornato... alle superiori, quando prof non ho studiato, non mi sono preparato per e c'era di tutto, no? Di tutto e di più. Poi Enzo Petrella, va bene il rullo, ma è pur sempre una prima categoria, non ci vuole una laurea per rendersi conto, perché ho detto neanche il fatto di avere una squadra quest'anno che è un rullo compressore crea lo stimolo per essere presenti, quindi lui riprende questa mia affermazione. Mario Luciani, Osimo Senigallia, poi Senigallia, poi Osimo, tutto ciò in prima categoria come trasferta un po' de stanchezza. Massimo Gambini, sì, ma mica facciamo la Serie C, facciamo un misero campionato di prima categoria. E allora? Non si segue la squadra? Vabbè. Marco Zappelli, ma infatti nella partita di cartello contro niente meno che il Ponte Rio, quindi è un'altra giustificazione, il motivo non c'era perché era una partita che non contava niente. Svec, ma di che parliamo? Media di 1300 persone allo stadio, a parte oggi che si giocava a Senigallia contro l'ultima in classifica, in prima categoria, ci sono già l'ultima in classifica, in prima categoria, non ce lo dimentichiamo mai, dove siamo? Quella media che stiamo tenendo alcune piazze di Serie C se la sogno. Non posso darti d'accordo solo sull'ultima affermazione. Massimiliano D'Alberto, cominciamo a sparare scemenze, perché non possiamo dire queste cose. Filippo G. Ancona, Radio Tua, commento demenziale, va bene, lo accettiamo, l'abbiamo sempre detto, accettiamo tutto. Gidio Borsini, puntini puntini, è prima categoria, ce la facciamo a farci scendere il resto perché ne abbiamo ancora qui da leggere. Gianni IP Man Polidori è fisiologico. Alessio Patrignani ha più spettatori del Chievo in Serie A comunque. Quello che si firma all'Anconitana, l'imperativo è scrivere la storia. Nicola Pela, credo sempre, forza Ancona. Luca Calcatelli, vi siete dimenticati che giochiamo nei dilettanti. Melo Illi,
ha dato giustificazione fino alla Serie D, insomma.
Sì, Melo Illi, che ce l'ha sempre con noi quando non gli piacciono le cose. Io intervisterei Schiavoni, anch'io, lo abbiamo fatto. Massimo Bronzi, ma va a vedere la Juve invece di commentare cazzate, lo faremo. Alberto Orciani, la televisione toglie il 40% dei tifosi. Nicola Pela, la questione è la categoria. Allora, questa è una parte dei vostri commenti che ci avete inviato, di cui vi diamo lettura perché giustamente l'avete fatto e noi diamo conto di quello che ci avete scritto. Dire che uno non ci aveva voglia di andare a Senigallia, no, tranne uno insomma, che l'ha scritto, che non ha potuto, il resto sono tutte scuse. Allora, vogliamo fare un refrain, poi ci fermiamo, vogliamo fare un refrain delle varie scuse a suo tempo? L'Ancona non si segue perché non abbiamo i marchi. Ve lo ricordate quante battaglie perché l'Ancona non veniva riconosciuta ai tempi di Marinelli perché non avevamo i marchi? Marinelli ha comprato i marchi e abbiamo incrementato la presenza allo stadio del 100%. E io mi chiamo Pinocchio perché non è vero niente, non è incrementato nulla. L'Ancona non si segue perché non è nel calcio che conta, non è in Serie C, non è in Lega Pro. L'Ancona è andata in Lega Pro. Si sono decuplicati il numero di spettatori?
No. È crollato sensibilmente purtroppo in Serie C perché la scusante era Pontedera, tutto cuoio, eccetera.
Adesso
gli orari anche.
Adesso siamo di nuovo nel fondo, no? Siamo nel fondo. E mi pare che all'inizio di questa avventura i tifosi abbiano dato uno schiaffo e io sono stato contentissimo perché tutta questa estate non ho fatto altro che cavalcare questo, cioè la voglia del riscatto di noi tifosi, il fatto che ci saremmo stati in ogni caso, e quindi a colleghi eccetera che mi dicevano che non sarebbero più venuti allo stadio, che non ci sarebbe stato nessuno, ma di cosa stai parlando, sei rimasto solo te a crederci. Io ci credevo, ci credo ancora, e coloro che sono andati allo stadio, i 1300 che diceva quel nostro amico, per me un abbraccio e un applauso a ognuno di loro, perché ha dimostrato che la maglia si segue oltre ogni categoria. Però nel momento che c'è la crisi non è che possiamo far finta di niente. Se io quest'estate sono stato l'unico a crederci e a rompervi le balle e non ci siamo fermati mai perché l'amore per la nostra maglia è al di sopra di tutto, adesso che si vede sensibilmente la possibilità, il rischio del crollo, non è che possiamo nasconderci. Perché dall'altra parte abbiamo una società che sta ponderando dorico, non dorico, investire, non investire. Sono segnali, segnali importanti. Non è che se adesso noi facciamo il salto cambieranno radicalmente le cose, perché stiamo costruendo, questa è una società che si sta costruendo, quindi il segnale deve partire dal basso, e il basso è il tifoso, che è quello che conta più di tutti. Avete fatto giustamente il paragone con il Chievo, ma lì dietro c'è chi continua a investirci, che non gli interessa gli spettatori, perché fa più spettatori il Verona che il Chievo. Ma non gli interessa il patron, non gli interessa, mentre a noi ci interessa. A noi siamo i primi, quelli che dobbiamo credere nella società e credere soprattutto nella maglia. Io credo sempre, l'ho sempre detto, ho fatto arrabbiare un po' tutti i leader delle varie società che si sono susseguite in questi anni. Io credo nella maglia, perché il fedele alla maglia rimarrà per sempre, se no stiamo raccontando delle balle. E non mi piace quando qualcuno si inventa le balle per giustificare la sua assenza. Ma è lecito non essere assenti, è lecito. Ma non far finta che non importa. Il problema è che ogni domenica non è sempre comodo per tutti. Pure in eccellenza eravamo in 4.000 la prima. Ci sta il calo. Preoccupiamoci di vedere tornare chi invece non viene più da anni. Sì, anche questa però è una mezza giustificazione. Che ci sia il calo è fisiologico, l'abbiamo detto, è giusto. Cioè è normale, no, non è giusto, è normale. Però attenzione...
È troppo marcato.
Che è troppo marcato, bravo, è troppo marcato. La squadra va seguita, va tifata. È vero anche, come dice Lelli, sì, sono mancati, ma non ce ne siamo accorti perché chi c'era ha fatto anche per chi mancava. E questo va ancora di più dato atto. Soprattutto i ragazzi della Nord, che chi ha seguito l'Ancona ha fatto talmente tanto casino, si è fatto talmente sentire che il numero non conta. Ma attenzione che alla fine dei giochi il numero conta invece. Io sono andato a Senigallia, ma sono stato indeciso fino all'ultimo. Giusto anche questo, la categoria lo permette. Ho dovuto rinunciare al pranzo domenicale con mia moglie e figlio di un anno per via dell'orario. Non posso fare tutte le domeniche così. Un applauso, te lo faccio io di cuore. E te lo meriti, ma è giusto, cioè quello che scrivi è giusto perché è stato scelto di giocare alla domenica alle 14:30, anche questo è stato scelto poi guarda caso dai tifosi, perché all'inizio
del singolo tifoso di cui si possono rispettare e condividere le motivazioni, è anche vero che negli anni precedenti come problematica del calo dei tifosi era stato detto il giorno, allora l'ideale è la domenica alle 15 o 14:30, e quest'anno per quanto riguarda l'orario ci siamo il giorno, quindi non è nemmeno il giorno, però quest'anno è la categoria, quindi è difficile far conciliare,
sì, è la categoria che tiene fuori lontano, è la categoria da una parte che tiene lontano, ma poi dopo qualcun altro dice sì, ma è la distanza. Allora insomma, attenzione, la distanza, se non ne approfittiamo per essere presenti a queste distanze,
Non andremo di certo a Pontedera quando torneremo.
Poi ritorneremo ai 150, ai 50, ai 70 fedelissimi che andranno in trasferta. E quello mi preoccupa di più, perché è un'altra scusante enorme. Vado controcorrente. A primavera raddoppiamo gli spettatori. Io me lo
vado. Ma magari il giorno della promozione saremo anche 3.000, però... l'importante è che non sia solo per quel giorno e poi tutto il resto si perde come accadde negli anni scorsi dopo la festa promozione con Recanatesi.
Questo amico che non si firma dice: Fera, se continui così perderai pure il 50% degli ascoltatori. Ma io l'ho detto all'inizio della trasmissione, forse non eri collegato, che visto che siamo in democrazia io posso non essere d'accordo con la tua opinione, tu puoi essere non d'accordo con la mia opinione, libertà di esprimerlo. Ce lo esprimiamo apertamente, ma doppia libertà, spegni la radio o cambi stazione.
Tu porti dati, non porti opinioni. No, io porti dicendo, delle 1.200 della
prima. Ma c'è chi vuole vederli e chi non li vuole vedere questi dati. La difficoltà...
Non sono ipotesi, forse. Sono numeri.
Cosa accadrà? È accaduto. È un dato di fatto. Cioè, stiamo parlando di un dato di fatto. Allora, quando me la prendo con il politico perché non faceva niente, era un dato di fatto, portavamo dei dati. E allora faceva comodo che me la prendessi col politico per stimolarlo a fare qualcosa. Adesso è il momento nostro, siamo noi che siamo in torto.
Nelle settimane scorse Osimo, magari che eravamo 8-900, non è che hai puntato il dito sulle 300-400 unità di meno, puntato il dito quando...
Siamo su fisiologico, esatto. Quello è fisiologico, da 1.300 scendi a 800 è fisiologico, ma se scendi a neanche 400, a poco più di 300 persone, 350 scarse, e questo non è fisiologico. Barti 61, non rompiamo i ciondoloni, bisogna andare al campo e basta. Io sono incasinato e mi tira il fondo schiena per non poterci andare. Ciao Barti. Non è che ci lamentiamo anche quando le cose vanno bene, i nostri tifosi sono sempre i migliori. Non nego che i nostri tifosi siano sempre i migliori. Scrive anche Luca: è vero, siamo la piazza migliore d'Italia, non si può dire niente. Io quello che cercando di far capire, appunto, attenzione a quanto siamo scesi. La squadra si segue senza se e senza ma. Noi siamo anconetani e 1.000 spettatori vanno bene per gli altri, non per noi.
Questa
firmato
la
Ferro. Grazie. La pensiamo nella stessa identica cosa, perché quando uno dice guarda gli altri, se noi guardiamo gli altri, allora non possiamo dire...
1.000 spettatori in una città di 100.000 abitanti è come 100 spettatori da...
Sì, ma se facciamo il paragone adesso, che siamo in prima categoria... Ma ci tagliamo i ciondolini da soli, diciamo, se andiamo a fare un paragone adesso. È qui che si vede la forza. Se ci devono portare via, noi dobbiamo rompere le balle, dobbiamo essere talmente tanti negli stadi che una volta vinta questo campionato di prima categoria, devono i signori della federazione dire dove la mettiamo questa ancona che è una mina vagante. Questa ancona ha talmente tanti tifosi.
Non problemi a mettere c'era vuoti lascia, enormi al Bianchelli.
Esatto. Ma se invece noi siamo presenti, come ha fatto quella volta la Fiorentina, la Florenzia, che erano presenti in maniera cospicua, talmente tanta che alla fine non l'hanno potuta tenere. Non la puoi tenere agli margini una squadra che è seguita da un tifo e da tifosi in maniera così elevata. E non puoi condannarla a porte chiuse. Se il tifo è tanto, gli devi far fare il salto di categoria. Glielo devi far fare perché da una parte sono incassi in questo momento asfittico per le società sportive, sono incassi per le squadre dove vai a giocare, per le casse dell'altra società. E d'altra parte ti rendi conto che è vero che c'è una tifoseria pesante dietro. Ma se la tifoseria si riduce alla stessa stregua del San Biagio, di cosa parliamo? Ancora quell'amico di prima. Fera, i tuoi sermoncini staranno? Che dici tu?
Stanno.
Va, visto che hai scritto pure male. Stanno stancando, c'è un T9 che va male, oppure talmente la fretta e la foga di scrivere per mandarmi a quel paese che ti restano le lettere nella tastiera. Sgrulla il cellulare, vedrai che ti cascano un po' di lettere, soprattutto le vocali. Non ci sono scolaretti all'ascolto, ma persone che sono libere di andare o no allo stadio e te lo dice uno che ci va sempre. Sono contento per te che ci vai sempre. e quindi non dovresti essere offeso per quello che sto dicendo.
E dovrebbe stimolare gli altri ad andare.
Invece mi pare che ce l'hai, dici che perdo il 50% degli ascoltatori, dici che non ti piacciono i miei sermoncini, poi dici che ci vai sempre allo stadio, non capisco qual è il tuo problema allora. Una o l'altra è falsa delle tue dichiarazioni.
Ma se fossero stati 600 spettatori, 530 spettatori domenica, partendo da 300, sarebbe stato molto positivo, cioè sarebbe stato un dato apprezzato. Se la prima giornata fossimo stati in 300 dopo tutte, certo, le delusioni estive, e fossimo arrivati ai soli 5:30 di domenica, sarebbe stato positivo.
Avrei detto che avevo toppato io, che credevo nei tifosi e nell'amore verso l'Anconitana.
L'avremmo colto come dato positivo. Il dato non è positivo perché siamo partiti dal 1.200-1.300 circa dalla prima giornata, quando lì magari c'erano le motivazioni per non esserci dopo una estate così travagliata, e magari non avere ancora capito bene il progetto di chi stava entrando. Ma se magari fossimo arrivati a 600 di domenica, sarebbe stato un passo avanti. Questo invece è un passo indietro notevole.
Luca scrive: ho visto finora tutte le partite, porto mio figlio da 3 anni circa, puntini puntini, se si vuole si fa.
E infatti confermo, lo vedo tutte le domeniche
ed è giusto. Quest'altro amico: scuse, soltanto scuse, ci sia la dignità da parte dei cosiddetti tifosi che iniziano a disertare, a essere onesti e dire probabilmente che siccome comincia a fare freddo e c'è la TV per seguirla, allora si preferisce la comodità del divano e del calduccio di casa. PS, quando si usa lo slogan oltre ogni categoria, poi bisogna dimostrarlo anche con i numeri delle presenze, non soltanto a chiacchiere. Mi spiego, ha firmato così. Io penso che su questo siamo pienamente d'accordo, è questo il messaggio che il sottoscritto voleva lanciare, perché quando leggo scuse, la cosa mi inizia a puzzare, e siccome ci siamo già passati, e il riepilogo l'ho fatto prima delle volte, per cui le motivazioni per cui si diceva non vado allo stadio, perché manca questo, perché manca quell'altro, ogni volta che è stato raggiunto però non è cambiato nulla. Chi andava allo stadio è rimasto grosso modo lo stesso tetto, lo stesso numero, usando, visto che domani torna Correva l'anno, quindi si riparlerà dei club, ritornando appunto a uno slogan vecchio, sono rimasti i soliti fedelissimi, che era uno dei gruppi. Non rompiamo, bisogna andare allo stadio e basta, dice ancora questo nostro amico. Insomma, questa la nostra linea, vediamo domani. Intanto domani vi ho detto che si ritorna a parlare con, non ci sarà Franco Lorenzini, ci sarà Paolo Papili, domani ci saranno anche esponenti del tifo organizzato, si ritorna a parlare appunto del tifo organizzato che seguiva l'Ancona nei bei tempi, domani alle 18:30. La nostra sparata quotidiana l'abbiamo fatto, Daniele, abbiamo avuto con noi comunque Francesco Prosperi per la Commissione Sport, abbiamo parlato dell'incontro che c'è stato oggi, e poi abbiamo avuto Mister Lelli, abbiamo risposto ai vostri messaggi, che era più importante di tutto il resto, soprattutto capire quello che era l'idea all'interno della stanza comunale, oltre all'incontro fatto bipartisan, amministrazione comunale con il sindaco Valeria Mancinelli, d'altra parte il patron Stefano Marconi, tutto 2 ore di discussione, ha detto ieri sera il presidente, di approfondimenti, ma capire poi dopo anche le altre forze politiche, insomma un po' tutto quello che è gli esponenti, sono i vari partiti, insomma, che sono presenti all'interno della Commissione Sport, come hanno preso questa idea dell'amministrazione comunale, questa apertura nei confronti di Marconi, e soprattutto stavamo parlando, argomento era il dorico. Abbiamo sentito anche da Prosperi, insomma ci sono state dei dubbi all'interno della Commissione Sport, dei dubbi che poi potrebbero svanire una volta che la sovrintendenza avrà dato il suo placito. Insomma, una volta che la sovrintendenza avrà detto cosa si deve mantenere nell'area del dorico e quello che i punti dove è possibile metterci le mani, se ne riparlerà, quindi non c'è nessuna pregiudiziale, anzi lo stesso Prospiti, che ricordiamo è all'opposizione, come è arrivato uno dei messaggi in questo momento, è più che contento che si possa mettere mano al Dorico come, come tifoso dell'Ancona ora anconitana, è più che contento che si possa riparlare di Dorico. Certi dubbi, se è uno stadio da 12.000 posti, quali potranno essere le attività commerciali, il parcheggio, sono tutti dubbi leciti, ma che potranno essere messi nel piatto, sul piatto, una volta che la sovrintendenza si sarà espressa, e a quel punto potranno essere fatti dei progetti di fattibilità. Quello che è sicuro, che ci ha detto Prosperi e con cui chiudiamo, è che al momento sul progetto Dorico, per quello che riguarda le casse societarie, non c'è capitale inserito sotto questa voce, ma anche questo potrebbe essere trovato, insomma, potrebbero essere trovati soldi pubblici da investire, ma sicuramente tutto da vedere. Nel frattempo sono stati trovati quelli per il Palaveneto e già niente non è. Abbiamo ricapitolato tutto, abbiamo tralasciato qualcosa?
Tutto giusto.
Tutto qui? Se vi manca qualcosa, domani sul Corriere Adriatico
e abbiamo parlato
si trovate tutto sul pezzo di Daniele Zittarelli
delle varie ipotesi anche di utilizzo del Conero nell'eventualità in cui dovesse andare in porto questo sogno, questo progetto di far ridiventare la casa dell'Anconitana il Dorico anche per le partite di campionato.
Esatto, anche questo. Daniele, grazie per essere stato con noi, quindi se volete qualche altra cosa, domani comprate il Corriere Adriatico, trovate il pezzo di Daniele Zittarelli, cioè tutto quello che in grosso modo avete ascoltato questa sera, ma molto altro in più magari che non abbiamo detto. Ciao Daniele.
A presto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.